Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Super Classico. Anzi, per chi già sa qualcosa, sì, il Super Classico. Che cos'è? Un nostro appuntamento speciale con il podcast dove andiamo ad analizzare un film spoilerandovi tutto quanto. Quindi questo appuntamento è dedicato solo a chi ha già visto il film di cui parliamo oggi. Ciao a tutti, io sono Teo Isofian, direttore editoriale di Cinefax.it e per questo spoiler special del Super Classico, il nostro quarto appuntamento, ho con me un ospite speciale che ci ha già accompagnato in passato ed è con noi il regista e autore e sceneggiatore e scrittore Giorgio Carella.
Ciao ragazzi, sono di nuovo qui, ormai sono abbonato a questo grande classico.
Abbonato al Super Classico, che non è male.
No, mi piace tantissimo questa cosa.
Il terzo è stato con Fronte del Porto, con di Elia Kazan, con Marlon Brando, Eva Marie Saint, eccetera, che insomma è piaciuto molto chi ha ascoltato, andate a recuperarla se non l'avete sentita. Ma oggi invece parliamo di un altro genere di film. Di un altro decennio di storia del cinema, di tutto un altro discorso. Perché ci spostiamo in Europa un secolo fa.
Madonna, quanto è passato, eh?
Più di un secolo, tra l'altro. E il film è ovviamente Nosferatu di Murnau.
Uno dei più grandi capolavori della storia del cinema.
Assolutamente.
E oggi scopriremo perché.
Come introduzione direi che non è male introdurla così.
Beh, voglio dire, stiamo parlando di un film che ha non solo ai tempi rivoluzionato dei linguaggi, ma che è rimasto come punto di riferimento fisso, perenne, intramontabile, ancora oggi.
Assolutamente. Ed è incredibile rivederlo, che chiaramente per l'appuntamento mi sono rivisto il film, è incredibile vedere quanto sia stato fondamentale, cioè quanto ci ritrovi ancora oggi del nostro immaginario, di tanta roba che ci è stata costruita sopra, e la riconosci in un film che ha un secolo di vita. E insomma, vale ancora.
È pazzesco perché proprio, ovviamente abbiamo colto l'occasione per rivederlo, no, ma non solo vale ancora, ti sembra in qualche modo che ci sia qualche aspetto del film che sia, non so come dire, ancora futuribile, cioè che sarà valido ancora per un po' di tempo. E, proprio come dire, come accennavamo prima mentre ci preparavamo alla puntata. Una delle cose che mi sembra ancora curiosa è che è vero, oggi tendenzialmente è più facile guardare in maniera veloce determinate immagini e le immagini che da sole in movimento ti raccontano dei mondi hanno qualcosa di molto catchy, di molto accattivante. Questo è un film curioso da questo punto di vista perché è sicuramente, come dire, comincia ad avere dei linguaggi che mettono un po' a difficoltà nella visione complessiva del film, ma ogni immagine è talmente completa e ti racconta talmente perfettamente dei mondi per cui capisci che un film degli anni 20 muto rimane comunque incredibilmente potente. E una delle idee che sicuramente stava nella mente di Murnau quando l'ho concepito invece era proprio questo, che ogni immagine, ogni inquadratura fosse un quadro in movimento in grado da solo di raccontarti
un pezzo di storia,
esatto.
Di portarla avanti.
Esatto.
Allora, innanzitutto, prima di andare avanti, questo era un po' un antipasto, ringraziamo i nostri amici Patreon che hanno scelto loro questo film. Perché
ma
come
davvero?
Funziona? Eh sì, come funziona il Super Classico? Gli amici di Cinefax, se andate sugli amici di Cinefax.it trovate tutto quanto, hanno scelto, come ogni mese fanno, l'argomento del nostro super classico di questo mese. Quindi scelgono loro.
Beh, ragazzi, avete scelto benissimo, direi.
E mi sembra il caso di ringraziarli uno per uno, perché sono Francesco Possati, Alberto Barbi, Alessandro Veronesi, Samuele Cabras, Claudio Bertelle, Pietro Pasotti e Davide Melli. Anche in questo caso, come per Fronte del Porto, tutti uomini.
Infatti stavo pensando, ma è curiosa questa
cosa. È la seconda
volta.
Chi è arrivato secondo, potete vederlo su negli amici di Cinefax.it, è stato più votato dal nostro pubblico femminile.
Ah,
chissà se prima o poi quel film diventerà il nostro appuntamento mensile.
Sarebbe bello.
Sarebbe bello, sì.
Sì.
Ma torniamo a Nosferatu. Perché in realtà non abbiamo detto una serie di cose importanti, perché mi rendevo conto mentre abbiamo iniziato a parlare del film. Perché è un film talmente diverso dalla cinematografia di oggi, cioè questo secolo si sente così tanto, ma per un certo tipo di pubblico è una cosa data per scontata, nel senso, tu sai che un secolo fa il cinema era diverso.
Certo.
Noi non abbiamo detto che questo è un film muto.
Ah, è vero, lo stiamo dando per scontato.
L'abbiamo dato per scontato. Non abbiamo detto tantissime cose di come è fatto questo film, perché l'abbiamo dato per scontato? Ma
certo,
non lo sono.
No, non lo sono per niente, effettivamente.
È veramente distante da quello che è la comunicazione visiva oggi. Eppure ha questa capacità di essere ancora perfettamente comprensibile e così diretto e così incastonato nel racconto ogni quadro che ha.
Ecco, invece forse su questo la mia sensazione è diversa, proprio sulla comunicazione. Hai detto proprio una cosa precisa, comunicazione
visiva. Sì.
Invece la cosa che mi ha colpito riguardandolo è che è proprio sulla comunicazione visiva che c'è qualcosa di ancora incredibilmente attuale. È sul suo meccanismo di film lungo, che ovviamente adesso cominci a sentire un po' il secolo, lo senti. Però nella comunicazione visiva, cioè nella potenza che ogni immagine ha di raccontarti una cosa, però su quello è ancora oggi incredibilmente attuale. Cioè,
assolutamente.
Ho pensato quante di queste immagini potrebbero essere di TikTok e funzionerebbero.
Beh, cazzo, un salto di un secolo.
Ma
sull'immagine,
la famosissima scena in cui Nosferatu apre la porta del suo castello, ancora oggi potrebbe essere un TikTok fantastico, se ci pensi.
Sì, beh, ci sono. Poi ci sono dei momenti in stop motion.
Sì.
Cioè, ci sono tantissime immagini. Uso un aggettivo che ormai ho abusato, però veramente iconiche. E in questo film ce ne sono tantissime.
Tantissime, tantissime. E non è una, come dire, è davvero incredibile, perché non è assolutamente un caso che continui ancora ad oggi ad essere utilizzato come metro di paragone, stella polare, non solo per il cinema horror probabilmente, ma non ci può non colpire il fatto che Eggers adesso rifaccia un remake.
Assolutamente.
E questo vuol dire che la validità di qualcosa in quella comunicazione visiva è ancora oggi incredibilmente attuale e, permettimi di dire, incredibilmente angosciante.
Beh, da un certo punto di vista sì, però io invece lo trovo più affascinante che angosciante.
Beh, sai, per la mia visione del mondo spesso le due cose sì.
Sono molto vicine.
Esatto.
Allora, il film, per quelli che non lo sapessero, ma voi che avete visto il film, mi auguro, tra l'altro se non l'avete visto, guardatelo, cosa fate qua? È vero che la storia è nota, però, insomma, andate a guardarvelo e poi vi ascoltate
esatto.
La puntata. Perché, bene o male, dovete sapere, se non, nel caso strano non lo sapeste, che è, diciamo, tratto dal libro Dracula di Bram Stoker, ma per problemi di diritti dovettero cambiare tutto.
E questo a me fa pensare a una delle cose, per esempio, che Herzog, che ovviamente
ha fatto
un famosissimo remake di questo film, ma Herzog ha sempre detto che in realtà le tre grandi caratteristiche che un regista deve avere devono essere rubare, mentire e falsificare i documenti. Quindi da questo punto di vista in realtà probabilmente Murnau inaugura una forma di ribellione di un autore che si sente davvero in grado di poter esprimere, raccontare una cosa e bypassa il problema dei diritti cambiando il titolo ovviamente dell'opera, cambiando il nome dei personaggi, ma e concentrandosi ovviamente su un aspetto della storia. In realtà non è tutto uguale al libro.
Poi infatti voglio vedere
le differenze.
Ci arriviamo. Però, e tra l'altro inventando anche una cosa che poi è diventata veramente base di tanto del nostro immaginario, ma ci arriviamo dopo.
Esatto.
Non metto come sincero.
Insomma, è un bellissimo modo di capire in che modo i registi del Novecento comprendono di essere assolutamente autori e di, in quanto autori, di avere il diritto di prendere quello che vogliono e raccontarlo nel modo che vogliono, anche perché, voglio dire, il buon Bram Stoker non ci avrebbe comunque guadagnato un soldo da quest'opera, no. Quindi
Werner Herzog, che comunque ti ricordo che descrisse esattamente Nosferatu come il più grande film tedesco mai realizzato.
E io sono d'accordo.
E insomma, ci sentiamo di dargli un po' di ragione al grande Vernerone, che tra l'altro iniziò la propria carriera rubando una cinepresa
alla sua scuola del cinema
di Monaco, dicendo tra l'altro che era perfettamente legale, nel senso non era da condannare come gesto, perché era giusto così, lui ne aveva bisogno.
La macchina era disponibile.
E lui l'ha presa, perché ne aveva bisogno per il cinema.
Sì.
E come fai a condannare una cosa?
E non solo l'ha presa, l'ha usata per la maggior parte dei suoi primi film. E quindi ha fatto esattamente quello che qualsiasi cineasta sogna in realtà, no?
Esatto. Ma torniamo allo Sferato, ovvero Dracula. Questa cosa dei diritti, adesso prima di addentrarci nella storia, la ritengo importante perché noi abbiamo rischiato di perdercelo totalmente in Nosferatu.
Già, è vero.
Ci sono tonnellate di film nella storia del cinema. Ogni tanto viene fuori questa cosa e scopro che tantissime persone non ne hanno la più pallida idea. Ma ci sono veramente tipo due decenni di cinema che è stata letteralmente spazzata via dalla memoria. È rimasto pochissimo. Sappiamo tantissimo dell'esistenza, ma ci sono veramente tantissimi film che non ci sono più.
Beh, Murnau è un classico esempio, perché di opere di Murnau ne sono rimaste veramente tre, forse quattro, mi sembra, ma non di più. Le altre sono o spariti o sono rimasti dei pezzi molto, molto più degli spezzoni proprio di scene, roba piccola.
Proprio a causa dei diritti, Nosferatu era da distruggere. Sì. Gli avevano ordinato di distruggere tutte le copie, ne è rimasta una.
Perché lui l'ha rubata.
Perché lui l'ha rubata. Io mi collegavo a Herzog proprio su questa cosa. Quindi, in quel caso, vedi, come fai a dirgli di no?
No, infatti...
Aveva ragione lui.
Però sai che cosa mi stai facendo venire in mente? Che in realtà... adesso stiamo parlando di un periodo del cinema un po' particolare, cioè più o meno tutto il periodo degli anni 0-20, diciamo.
Sì.
Però se ci pensi, lo stesso problema ce l'abbiamo con la tragedia greca.
Ah, attenzione.
Perché moltissime delle opere in realtà sono andate completamente perdute. Noi abbiamo, certo, ci è rimasto, come dire, delle grandi opere di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, ma rispetto a quello che loro avevano realmente scritto, noi abbiamo una parte molto piccola, risibile del loro lavoro. Così come di moltissimi altri drammaturghi dell'epoca sono rimasti spezzoni, se non solo notizie, Tizio dice di Caio che Sempronio aveva detto... questo è un altro dei grandi e curiosi discorsi su che cosa poi la memoria attraverso una serie di giochi ci lascia come impronte assolutamente importanti e cosa invece i meccanismi della storia cancellano e non ci permettono più di averli come punti di riferimento, quando magari invece potevano essere delle opere imprescindibili della storia umana, ma non ce l'abbiamo più.
No.
E quindi in realtà usiamo spezzoni della nostra memoria come punti di riferimento, se vogliamo vederla così.
Sì, ma credo che sia una cosa che continua ad accadere poi.
Beh, assolutamente, forse perché siamo effettivamente un po' fatti così.
Esatto. E siamo fatti come?
Nosferatu.
Allora, la storia appunto è dovuta cambiare un po' rispetto al libro originale, giusto per aggirare i diritti d'autore, cosa che poi non è riuscito a fare. Anche questa cosa la trovo molto divertente, cioè si è fatto tutto lo sbattimento e poi invece comunque si è preso la condanna. E siamo in Germania. Siamo in Germania alla fine dell'Ottocento,
sì.
tra la metà e la fine dell'Ottocento. E a un certo punto un'agenzia immobiliare di Knock arriva la richiesta del conte Orlok, che vuole comprare una casa, proprio
esatto.
Lì dove stanno loro.
Sì.
Che cosa fa questo Knock, personaggio già totalmente esagerato dalla prima inquadratura in cui lo vedi?
Sì.
Chiama a sé uno dei suoi dipendenti, il caro Hatter, e lo manda nei Carpazi dal conte Orlo per chiudere il contratto immobiliare.
E fino a qui cambiano i nomi. Ma più o meno la situazione.
Siamo lì,
c'è.
Con Jonathan Harker che
esatto.
Va a andare. Okay. Già all'inizio del film capiamo che appunto si tratta di un film muto, quindi poi anche qui ci sono le varie versioni della musica che ha accompagnato questo film nel corso degli anni, alcune anche quelle andate perdute, eccetera, eccetera, ma la storia rimane quella lì.
Sì.
E già vediamo che a livello visivo il film fa delle scelte importanti.
Beh.
Perché ovviamente a parte il formato, che è chiaramente un 1,33.
C'è il 4 terzi per esatto. Chi vive in altro mondo.
Non è un film bianco e nero in bianco e nero.
No, anche questo è curioso. È colorato in qualche modo.
Eh sì, è colorato. Sì. Inizia facendoci capire, dopo un po' di quadri, che noi vedremo una luce calda, quindi una luce quasi dorata, per le scene che sono ambientate durante il giorno, e una luce un po' più fredda per le scene che saranno evidentemente ambientate di notte.
Sì, ovviamente loro lo coloravano a mano.
Sì, ai tempi certo, okay. Adesso poi la versione che abbiamo noi chiaramente non è quella colorata a mano, però
ai tempi lo facevano a mano.
A un certo punto nel film, quando il nostro caro poverino agente immobiliare viene mandato nei Carpazi, a un certo punto il film diventa rosa.
È vero.
E io questa cosa l'ho apprezzata un casino. Perché che cosa succede? Il nostro caro Hatter si reca appunto nei Carpazi, fa tutto il suo bel viaggio. Un uomo, tra l'altro, preso bene dalla vita, cioè proprio...
Sì, sì, un goliardone.
Contento,
no?
Esatto, sempre sorridente, ha questa moglie un po' preoccupata quando lui sì. deve partire. Però lui è comunque contento della vita, di quello che deve fare, fa il viaggio, eccetera. E arriva al paese dove, quando fa il nome del conte Orlok, tutti ammutoliscono.
Sì.
E ci sono dei volti... Cioè, questo film, visto oggi, chi non l'ha mai visto e lo vede oggi per la prima volta, ha più di un secolo dalla sua produzione, anche solo banalmente per vedere dei volti che non vedi più.
Sì, pazzesco.
Ci sono alcune caratteristiche nei volti di questo film che sono proprio antiche, fanno parte proprio di un'altra epoca, secondo me, nostra, del cinema, poi più in generale.
Lo sono poi anche concretamente, perché forse non so se su questo già apriamo una porta, ma una delle cose che Murnau ha portato nel cinema è stata la idea del realismo, cioè di spostare non solo, come dire, il punto di vista del racconto, il modo di raccontare, ma di fare anche sì che la macchina del cinema si portasse nel realismo. Quindi, per esempio, è stato uno dei primi a decidere proprio di uscire completamente dallo studio per andare in determinati posti e di utilizzare, fra virgolette, gente del luogo per fare delle cose, che non era una prassi abituale, assolutamente.
Direi di no.
Però lui era molto, molto e giustamente convinto che fosse necessario per il cinema fare questo scarto. Cioè, era uno degli scarti che il cinema doveva fare per diventare una forma di comunicazione artistica, un certo tipo. Quindi uscire dal cartonato, fra virgolette, dal rassicurante cartonato, per rapportarsi a un tipo di mondo più vero, insomma, in cui portare gli elementi. Da questo punto di vista, quei volti che tu vedi non sono attori, sono la famosa gente del luogo,
esatto,
no?
Prendi
quello, portamelo qua. Anticipando, per esempio, qualche cosa che ovviamente per il neorealismo italiano è stato fondamentale, è stato uno dei motivi del suo successo. Quindi il buon Murnau in realtà ha sdoganato, anche se ai suoi tempi in maniera meno fortunata di altri, questo tipo di coscienza sul cinema.
Sì, no, stavo andando a verificare quanti effettivamente film di Murnau fossero andati perduti e me ne ricordavo tanti, ma non così.
Ma praticamente
tanti.
Quasi tutti. Praticamente quasi tutti.
Esatto.
Un pugno sono quelli che sono rimasti neanche, sì, ma gli altri sono spariti.
Parliamo comunque del regista del Faust e di Aurora, che insomma, Aurora è un film che ha cambiato un altro bel po' di cose. Ma
beh, adesso
magari
perché stiamo
modo di
parlando di Nosferatu, ma in realtà, secondo me, Aurora è il più bel film del cinema muto mai realizzato. Proprio a mani bassa.
È di un avanti.
Spaventoso ancora
27.
Adesso
è
cioè, pazzesco
che... Comunque stavo dicendo di Nosferatu. Il nostro caro Hatter va nel paesino e tutti sono spaventati, e qui tu da spettatore dici c'è qualcosa che non sì, perché io ho provato a entrare rivedendolo di metterci gli occhi di chi non conoscesse la storia, perché comunque è buffo se ci pensi, ma è una di quelle storie che è stata raccontata tantissime volte.
Beh, nel cinema sicuramente. Nel cinema sicuramente.
E visto che siamo in un'epoca in cui molti dicono che non ci sono più le storie originali, ci sono soltanto riproposizioni, eccetera, eccetera, Nosferatu di Murnau è forse uno dei capostipiti di tantissima roba che vediamo oggi, di cui diciamo non ci sono più le cose originali, perché è veramente una storia che è alla base di tantissime storie.
Assolutamente, però penso che su questo io sono fortemente linguista, nel senso che non sono una persona estremamente interessata alla storia originale, non so come dire, no? Cioè vado al cinema...
Anzi.
No, non molto. Non ho niente contro i remake, non ho niente contro i sequel, non ho niente contro i prequel.
Come direbbe Frecht, con me sfondi un'assenza di porta.
No, ma lo so benissimo. Mi trovo in campo amico da questo punto di vista. Però è una buona occasione per parlare anche con chi è appunto dall'altra parte. Provare a portare questa riflessione. Cioè che noi umani negli ultimi 10.000 anni più o meno, cioè proprio in tempi recenti.
Aspetta, non pensavo la prendesse così lontano. Così larga.
Più o meno abbiamo sempre un tot di storie che raccontiamo, no? È il famoso anche il segreto del viaggio dell'eroe in qualche modo. Quindi è molto interessante per noi che poi ci occupiamo anche di storie, di guardare delle storie raccontate, scoprire come ogni autore trova il suo modo personale di raccontarti quella storia, di vedere come quella storia è ancora attuale rispetto a determinati meccanismi, scegliendo delle forme visive o narrative o musicali, può essere anche quello ovviamente, di racconto in base al tuo presente, no? Ma però in realtà se ci pensiamo il contenuto interno delle storie sono veramente sempre quelle, ma è sempre stato così.
Certo.
Nel passato non c'era neanche nulla di scandalosi in questo, anzi.
Ma da tempo si cerca di dare un numero alle possibili storie da raccontare, quindi c'è chi ne ha dati 33, chi ne ha dati 25, c'è chi dice che ci sono soltanto 7 storie.
E io sono di questa versione.
E anche io mi trovo abbastanza d'accordo. Tra l'altro, in merito ho scritto una roba tirando in mezzo Avatar e l'accusa di essere una storia già vista e rivista. Sì. Ok, certo, ma non è l'unica, nel senso ci sono 7 storie soltanto. Quindi.
Sì.
Però.
Ma va bene così?
Esatto, il fatto è come decidi di raccontare le storie, e dove vai, cioè, con quella storia in mano. E qua, dove va con quella storia in mano? Torniamo al nostro caro agente immobiliare, felice della vita, con la sua palandrana, il suo cappello con le sbalze, tutto molto allegro. E deve arrivare al castello di questo Orlok, però non lo accompagnano fino in fondo, perché dicono che a un certo punto, da qui in poi, le cose si fanno spaventose. E quindi lo mollano e lui deve andare avanti a piedi da solo. E in questo momento io ho notato un'inquadratura particolare, quella in cui lui attraversa il ponte.
Ah, sì, ho presente.
Perché quella cosa lì... tornando al discorso del ogni inquadratura deve riuscire a raccontarti un pezzo di quello che stai vedendo e non soltanto essere la diapositiva di un momento, cioè deve avere al suo interno il quadro un pezzo di testo, cioè come se si portasse dietro un dialogo, un qualcosa. E quella lì dove attraversa il ponte mi ha colpito, non so perché, più di altre. A un certo punto lui, proprio a metà del ponte, quando va di là, si gira verso la macchina da presa. Non so se ce l'hai presente.
Sì, ho presente.
E non capisci se fa un ghigno o un sorriso o semplicemente si gira a guardare quello che aveva lasciato. Non lo so, è una roba particolare, è proprio...
Ma sai, a me sembra
della,
proprio...
Al di là della didascalicità dell'immagine,
no, certo,
cioè,
ma...
io passo un ponte e passo il confine verso la terra di quelli che non mi hanno accompagnato oltre, quindi ci vado da solo, eccetera. Però l'ho trovata proprio forte, non so perché. Il fatto che lui si girasse in quel momento, ho detto, ma sarà stato voluto, sarà stato l'attore che a un certo punto si gira. Cioè, non so, mi ha colpito.
Beh, diciamo che a me, penso che questo poi valga un sacco come senso anche generale del film. Ma in fondo stiamo parlando della storia di un piccolo borghese che lascia tutto per scoprire la vita, scoprire il mondo.
Sì, certo.
E spesso le risposte che trovi non sono le risposte che volevi. Penso che in questo momento il passaggio del ponte, che ovviamente come dire, dal punto di vista simbolico va da sé,
certo.
Ma c'è veramente la sensazione, credo, di per un attimo mollare la normalità di ciò che sei sempre stato e per un attimo permetterti di sentirti diverso, quindi di affrontare le cose in una maniera inusuale, senza gli soliti schemi, senza il giudizio delle persone che sono vicino a te, con cui condividi la vita. È un momento di libertà assoluta, se ci pensi.
Assolutamente d'accordo. E quindi abbiamo tutte queste scene in notturna dove lui si avvicina a questo castello, che sono sempre più inquietanti.
Sì, assolutamente, dei denti marci.
Il film è un film espressionista, ma non ha dell'espressionismo un sacco di cose, eppure gliele ritrovi lo stesso. Innanzitutto è in esterni, cioè è che ha già...
Che era una piccola rivoluzione per i tempi.
Crea proprio, sì, tutto un altro aspetto visivo, un altro respiro, un'altra difficoltà nel creare determinate situazioni, determinate sensazioni con i quadri. E poi c'è tanta roba, cioè si vede veramente tanto.
Beh, una
continua a dare punti di vista, inquadrature, cioè sono non sono mai ripetitive.
No, c'era molto
nello svolgersi.
Però questo, come dire, in qualche modo noi lo sappiamo da Griffith in poi, c'era la comprensione fondamentale che ogni inquadratura dovesse portare avanti la storia. Però una delle cose...
Però anche lì, come decoupage, eccetera, come stacco tra i campi medi, lunghi, i primi piani, è modernissimo.
Sì, sì, assolutamente.
Però devi avere la testa, di mettere la testa nel 22 e vedere altri due o tre film girati in quel periodo.
Penso che se lo vedo con gli occhi di un uomo del 22, credo che si trattasse di qualcosa di veramente, cioè, Avatar.
È quella la cosa,
sì,
la portata.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
E per aggiungere, diciamo, effetto e per aggiungere ancora più impressione, a un certo punto avvicina al nostro piccolo Hatter un carro inquietantissimo con i cavalli tutti drappati di nero,
sì.
Questa carrozza tutta drappata di nero è un cocchiere, che è un mezzo mostro.
Fra parentesi, sì, veramente brutto, ma poi scopriremo.
E che cosa succede? Lo porta nel castello.
Sì, di Orlok.
E c'è un'inquadratura meravigliosa.
Ah sì, bellissima.
Quella con il portone, con la volta,
sì.
Con il conte Orlok che si avvicina. Finalmente al nostro caro Hatter. Conte Orlok, che chi è? Anche questo non l'abbiamo ancora detto. Perché la gente c'ha paura, non lo accompagna fin lì, eccetera, eccetera? Perché dicono che il conte sia una creatura assetata di sangue.
Sì, che si nutre di sangue.
Che si nutre di sangue. E quindi non è tanto piacevole, insomma, andare dalle sue parti. Però il nostro caro Hatter viene accolto bene, Il conte sembra essere cortese, a parte un evidente aspetto fisico non troppo rassicurante.
No, decisamente spiacevole.
Esatto. Del quale, tra l'altro, Hatter, fin lì, ancora non... sì, rimane un po' così, un po' perplesso, ma...
Gli sembra forse gli sembra una persona stravagante.
Sì, esatto, stravagante. Ah, ricordiamo che nel momento, l'unico momento finora rosa del film, è quando lui dorme nel paesello, e trova nella stanzetta, anche lì con questa volta acuta dentro la stanzina, e trova un libro dove appunto parlano della pericolosità di Orlok, di tutte queste cose, e fa ridere l'attore come ha recitato la cosa, e lo butta via, lo butta via sprezzante, con questa aria di superiorità per dire, quante cazzate!
Indigeni!
Mi ha fatto molto ridere questa cosa. E comunque ci arriva, lo vede, questo è gentile, è ok. Lo invita a cena e cominciano ad esserci dei primi veri interni del castello, che sono bellissimi.
Sì, sì.
Sono veramente bellissimi. E succede una cosa particolare.
Ah, che lui si taglia.
Esattamente.
Hatter si taglia.
Hatter si taglia il dito. E la reazione del conte è immediata.
Sì. Si avvicina e cerca di bergli il sangue dal dito.
Finalmente, buongiorno, per si rende conto che forse c'è qualcosa che non va.
Sì, che il nostro personaggino è decisamente strano.
Esattamente. Intanto, e anche qui vorrei aprire tanto una parentesi, eccetera. È vero, c'era già stato Griffith e tutto, però questo film ha un montaggio parallelo.
Sì, anche se decisamente un po' particolare, ma sì. Sì.
Esatto.
Non è, ovviamente non è un montaggio parallelo come noi oggi lo intendiamo, chiaro. Cioè molto serrato. Però ti fa capire che, come dire, ovviamente nel momento in cui sta succedendo qualcosa a Hatter, a sua moglie, o comunque dall'altra parte sta succedendo qualcosa. Però è incredibile perché ti serve raccontare un legame del cuore, non una serie di avvenimenti reali, no? Cioè il fatto che due persone siano molto distanti, ma allo stesso tempo quello che prova uno lo sente anche l'altro dall'altra parte del mondo, che è una cosa incredibilmente sentimentale, no?
È sentimentale, ma è anche terribile, perché in realtà questa cosa è nient'altro che una malattia. Almeno io l'ho vissuta così. L'avevo vissuta così anche
ai tempi?
Ai tempi, tanti anni fa, quando vedevo. Io non lo so, c'è questa cosa che secondo me, per come è raccontato qua, il fatto che il conte viaggi nelle bare con, sì, la terra, con la peste, il fatto che si espanda, che, sì, contagi, e che comunque la sua ombra si faccia sentire anche lontana, perché comunque, bene o male, anche Nock, che a un certo punto diventa, sì, sì, quello che nel libro originale è Renfield,
sì,
nel quale tra l'altro a breve esce il film con Nicolas Cage che fa Dracula e c'è il suo aiutante Renfield, che comunque, che poi viene appunto internato e lo chiama Master. E lui è assolutamente influenzato, quindi chissà, anche così la butto lì, voglio sentire il tuo parere, Knock probabilmente era già stato influenzato fin dall'inizio, cioè è stato a priori di quello che vediamo il conte Orlok che ha influenzato Knock per dire: ah, questo vuole comprare una casa qui.
Ma io penso che sia, eh? Che sia più che possibile, anzi penso che sia, cioè, abbastanza palese.
Era già partita da lì.
Penso che sia abbastanza palese.
È troppo strano Knock fin dall'inizio. Non può essere un... È troppo esagerato rispetto agli altri personaggi, secondo me.
Anche secondo me, però e se ci pensi anche sotto, nelle altre versioni c'è questo aspetto un po' curioso, di questo personaggio. Quindi non è, sì, non è assolutamente da escludere quello che dici. Mi chiedo se sia avvenuto un contatto reale o sia un altro tipo di malattia, perché, e questa è anche una cosa curiosa, nel senso che stiamo comunque parlando di un nobile. Cioè il conte è un nobile.
Ma infatti io poi lì ci volevo arrivare.
Ah, ok, vedi che... E forse c'è un rapporto, o comunque una delle chiavi di letture, credo che sia anche legato al fatto che stiamo parlando di un momento in cui le discussioni sulle classi sociali hanno un loro senso. Il protagonista di questa storia è fondamentalmente un piccolo borghese con una moglie carina e devota, che però si scontra con appunto
una figura nobile.
Una figura nobile e che fondamentalmente vive come un parassita, insomma, sia dal punto di vista delle risorse economiche che dal punto di vista dei legami sentimentali.
E anche dal punto di vista fisico, direi.
E anche dal punto di vista fisico. Quindi non è improbabile pensare anche a una discussione su questo, cioè sul fatto che una classe... che esiste una classe parassitaria in qualche modo, no?
Adesso magari apriremo troppe porte, sì, però nel, certo, senso, il fatto che sia evidentemente anche, e forse soprattutto, un film sul potere, sulla figura autoritaria che comunque si impone su dove può sovrastare chi non riesce ad arginarla, perché comunque...
Ma più che sovrastare, possedere, cioè quella è la cosa avere, che è turbante.
Avere potere su di loro.
Sì, 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 ma un potere poi nel cuore, non è un potere della coercizione in realtà, se ci pensi, no? Non è il potere di Don Rodrigo, so come dire.
No, ok, no? Certo.
È un potere del cuore, cioè qualcosa che entra in un'altra parte di noi. E da questo punto di vista continuo a pensare che il film sia incredibilmente attuale. Cioè, quella malattia di cui parlavi, che poi, se ricordo bene, è proprio una peste, a un certo punto si è palesa come una peste.
Con i topi. E
tutto. Sì, ti fa capire che comunque c'è anche la metafora del fatto che esiste qualcuno che attraverso i suoi rapporti di potere, la sua classe, in qualche modo invade le vite degli altri, mm-hmm. e se ne impossessa in qualche modo. Probabilmente la maggior parte delle nostre vite, in realtà, consapevolmente o inconsapevolmente, sono in parte sensibili a questo meccanismo, no?
No, è che volevo portare alla tua attenzione quando dicevo non volevo, magari apriremo troppe porte, ricordandoti che è comunque un film tedesco.
Ah, certo.
Degli anni 20.
Certo.
Quindi un certo sentimento anche generale.
Beh, voglio dire, stiamo parlando, come tutti ben sappiamo, di un momento molto difficile per la Germania dell'epoca, quindi la perdita della Prima Guerra Mondiale con tutta una serie di...
Stavo dicendo dell'Europa in generale per un sacco di versi, siamo veramente lì. C'è stata una guerra che non c'era mai stata prima, di tale portata e tutto.
Che Murnau ha fatto, fra parentesi.
Esatto. Che, tra l'altro, è vero, che ha letteralmente sconquassato quello che era un continente, come mai era successo
prima
di quella portata prima. E quindi, cioè, noi non abbiamo la più pallida idea di come potesse essere essere usciti da 2-3 anni da un incubo
del genere. Eppure poi vedi, curioso come questi uomini hanno,
nonostante, una curiosità, apro una parentesi, è incredibile come l'abbiano chiamata Prima Guerra Mondiale, come se sapessero che dopo ce ne sarebbe stata un'altra.
No, ma credo che allora non la chiamavano Prima Guerra Mondiale.
No, ovviamente. No, chiaramente la chiamano Grande Guerra. La però grande, sai, come uno dice, ma cazzo, è pazzesco, l'avevo già chiamata Prima Guerra Mondiale.
Quindi ce n'è una seconda, fantastico, ragazzi.
Comunque, ecco, diciamo che non si stava benissimissimo.
No, sicuramente no. E questo è un altro degli altri curiosi motivi. Per esempio, il cinema allora era uno spettacolo alla grandissima portata della gente, nel senso che andare al cinema costava poco. Quindi era esplicitamente una forma di intrattenimento, se non d'arte.
Ricordiamo che il cinema ha tipo una ventina d'anni,
sì,
in quel momento, perché è vero che è nato per convenzione nel 1895, ma i primi 5 anni erano ancora qualcosa che stava
giochi
nascendo.
Fra persone simpatiche.
Ecco.
Beh, penso
e
che
forse
punto
la
di
narrativa
vista...
cinematografica nel 22 ne aveva una decina, per come la conosciamo,
di grandi film.
No, di grandi film, cioè i film precedenti a Griffith e i film dopo hanno comunque uno stacco.
Beh, sì, assolutamente. Ecco. Beh, c'era stato
Però Griffith era arrivato, sì, ma stiamo parlando proprio di una decina d'anni rispetto a Nosferatu. 12.
Cioè, anche meno, sì, ecco. Sì, certo, anche meno.
È quello che dico, era veramente tanto giovane.
A voglia, sì, c'era una possibilità di campo sperimentale, diciamo, di ricerca oggi inimmaginabile da certi punti di vista. Penso che oggi è più facile che sia il film documentario un campo di ricerca in qualche modo. Però c'era una grandissima occasione di mettere dentro poetica sociale, sperimentazione, forme di narrativa più so come dire, universali in qualche modo. Insomma, è uno dei grandi segreti di questo film, che appunto vedi quanto continuiamo a parlare e quante cose ci vediamo anche solo due persone sedute a un tavolo, uno che si taglia. È quello che è curioso. Com'è possibile che ancora oggi ne parliamo in una maniera che ci riguarda? E non è solo la trama. Che la trama,
assolutamente.
Certo, è sicuramente importante, interessante, ma la forma del racconto della trama è un'altra delle cose che ci fa capire quanto ancora oggi questa roba qua sia attuale. Perché, per esempio, un'altra cosa che questo film ha è la incredibile semplicità, che è la chiave di volta del cinema che ci piace a tutti, nel senso, il cinema quando è troppo complicato è facilmente è noioso e facilmente capisce che non ha davvero qualche cosa da dire. Tendenzialmente il cinema che lavora sulla semplicità delle scelte, la semplicità di alcune cose, non la stupidità ovviamente, non la faciloneria, ti accorgi di quanto sei ancora potente. Ecco, questo è, per esempio, è un classico film che da questo punto di vista è ancora modernissimo.
Ah, senza dubbio. Ma lo vedi veramente da tantissime cose. Eravamo arrivati, insomma, che arriva appunto a rendersi conto finalmente che il conte forse qualcosina di vero c'è rispetto a quello che aveva sentito fino a quel momento. E appunto dicevo, intanto vediamo che a casetta sua, a Wisborg, la moglie di Hatter non sta tanto bene. Poi vediamo Nock che comincia appunto a dare di matto, viene rinchiuso e tutto quanto, e torniamo nel castello dove alla fine a tutti gli effetti Hatter si rende conto che era tutto vero quello che aveva sentito e viene rinchiuso nel castello fondamentalmente, non riesce a uscirne, e un giorno vede che c'è un carro che si prepara per partire e in stop motion, meraviglioso, si vedono le bare che si accumulano sul carro con i cavalli e il conte che entra in una di queste e
parte.
E parte e va per mare, perché vuole raggiungere ovviamente la cara Wisborg per andare in una casa nuova che ha appena comprato in teoria, ma insomma. E qui viene fuori un'altra, secondo me, grandissima scena, neanche un po' di più, una sequenza del film, che è tutta quella sulla nave.
Che è incredibile.
Che mi è piaciuta un sacco. Sai, non me la ricordavo così, l'ho vista con altri occhi. E qua c'è un cambio che mi è piaciuto un sacco. Ci sono le scene, chiaramente, come abbiamo detto prima, che dovrebbe dare l'idea del giorno, e quindi c'è questo giallo dorato con questa nave, con queste vele enormi, meravigliose, eccetera. E pian pianino la presenza del conte lì dentro, che fa impazzire uno dopo l'altro i marinai, il capitano della nave. A un certo punto il film cambia luce.
Sì, è vero.
Cambia luce e le vele giganti diventano tutte nere.
Sì, sì.
E quindi la nave cambia colore delle vele semplicemente cambiando la dominante della pellicola, del colore della pellicola, e quando cambia tutto là sopra. E vedi questi topi che escono dalle casse, questo gente che da di matto con l'accetta, queste inquadrature. Cioè, c'era una ricerca effettivamente, anche lì, mettendoti nei panni di uno spettatore
dell'epoca,
erano veramente tanto vergini da tanti punti di vista.
Assolutamente,
no?
Infatti per quello dico, sicuramente per loro doveva essere abbastanza sconvolgente e terrorizzante quello che si vedeva. Pur nella sua semplicità è abbastanza sconvolgente. Poi c'è anche questa cosa quasi documentaristica a un certo punto, no? Il tizio che fa le croci sulle porte, le strade vuote, il guardiano con lo scampanellio. Sì, sì. Sembra quasi un momento di quasi documentaristico, non so come dirla meglio di così.
Sì, perché a quel punto la peste è arrivata anche in città e quindi...
E questo penso spande. Che abbia aumentato nello spettatore, o potesse aumentare nello spettatore, veramente la sensazione di qualcosa di presente e dirompente, no? Cioè qualcosa che non faceva parte delle loro vite, ma qualcosa che poteva succedere molto facilmente, considerando, come dicevamo prima, il fatto che erano una generazione che aveva appena visto terminare esperienze terribili di questo tipo. Sì. Quindi non era sicuramente qualcosa di inaspettato. Ricordiamoci, infatti, poi che oltre alla prima guerra mondiale c'era stata subito dopo anche la spagnola, quindi insomma...
Ah beh sì, cazzo sì, perché quelli erano gli anni.
E quelli erano gli anni, quindi dopo una mattanza, un'altra, che probabilmente, come dire, ovviamente con le dovute differenze, nel senso che la spagnola ha fatto una serie di cadaveri infinito rispetto a quello che può essere stata l'esperienza del Covid, ovviamente. Però sicuramente questa è una cosa che può risuonare un po' anche a noi, no? In qualche modo ancora. Cioè l'idea di qualcosa che viene poi a toccare il quotidiano di tutti, non solo il tuo, in qualche modo, no?
Eh sì. Se ci pensi, è veramente un secolo di distanza, quindi.
Ah, beh.
È una cosa particolare.
Sì, è vero.
Ma insomma, stiamo diciamo raggiungendo, credo siamo adesso a questo punto al quarto atto, perché c'è il conte che è andato ad abitare nella casa di fronte a quella Atter.
Sì.
Anche qui con una serie di quadri, secondo me, meravigliosi, il film ci fa capire che l'influenza del conte continua a essere sempre più presente, ci fa capire quando lei a un certo punto non lo vede più. Cioè c'è questo montaggio.
Sì.
Che è talmente basilare. Non lo so. Alla fine sì, abbiamo detto tipo 5-6 volte questo concetto durante la puntata. Io ogni volta riesco. Non riesco a non pensarci.
Andiamo invece a parlare di una delle cose che secondo me è veramente toccante di questo film.
Vai.
Ad un certo punto, come dire, chi è che si rende conto che qualcosa non va, davvero, e se ne rende conto già da un bel po', la moglie,
sì,
come sempre del resto. E che cosa fa? Ha capito di essere la causa, in qualche modo, di tutta questa serie di tragici eventi, cioè che lei è la mira finale, in qualche modo.
Ah, e giusto, perché non abbiamo detto prima che il conte si reca nel paese anche perché vede
il ritratto,
il ritratto della foto, il ritratto della moglie, dicendo tra l'altro: tua moglie ha un bellissimo
collo.
I cartelli sono pochi, ma sono bellissimi. Esatto. Tra l'altro con un font, secondo me,
meraviglioso.
Con le R minuscole che hanno un tratto tutto loro che non ho
bellissimo,
non
sì,
più
sì,
rivisto.
Bellissimo.
E quindi sì, a un certo punto lei, che chiaramente nel romanzo originale sarebbe Mina.
Sì.
E quindi c'è anche questa brama, no? Questa voglia di
curioso,
unire non
no?
soltanto
c'è
questo bisogno di nutrirsi, ma
sì,
la scelta di chi nutrirsi.
Sì. Cioè, insomma, il desiderio sensuale in qualche modo, no?
Che forse nel romanzo è più presente.
Sì, se ricordo bene, sì, devo dire, l'ho letto quando avevo 17 anni,
anche
quindi non mi ricordo lontano. Bellissimo,
fa.
Ma lontano.
E, però ecco, questa figura, ma magari ci arriviamo dopo meglio, no, dicevo alla figura di Nosferatu, ma vabbè. Insomma, che cosa succede? Cosa succede? Che la moglie alla fine si sacrifica.
Esatto, si stende sul letto, aspetta che il conte Orlok entri nella camera, si metta sul suo collo, comincia a succhiarlo il sangue e lei lo trattiene.
Esattamente.
Lo trattiene fino all'alba, in cui il momento in cui i raggi solari penetrano nella stanza, Orlok si risveglia da questo suo succhiare voglioso, perché ha perso ovviamente il senso del tempo e viene ucciso dalla luce del sole.
Passa vicino alla finestra e vediamo con un effetto visivo, anzi un effetto speciale, il conte che si dissolve e diventa cenere, no, dissolvenza eccetera eccetera. E qui abbiamo forse una delle cose più grosse che questo film ha poi lasciato, perché nel romanzo originale
non
c'è, non
è così
questa cosa. Quindi il concetto del vampiro che non può stare alla luce del sole arriva esattamente da questo film.
Esatto. Che
perché
prima non c'era.
Non c'era una cosa. Ed è attribuito allo stesso Murnau, tra l'altro, dai più. Poi, in questi casi, poi non sai mai effettivamente quanto, eccetera. Però e la trovo una cosa straordinaria, secondo me. Cioè, la figura del vampiro, figura di Vlad e Dracula, eccetera, era presente da prima.
Beh, del vampiro sicuramente, non se l'ha inventata Stoker, certo.
Ecco. Eppure è arrivato a noi, oggi, come per scontato, che parte del vampiro sia quella roba lì, che in realtà arriva da un film che ha oggi 101 anni e di cui stiamo ancora parlando.
Fra parentesi, adesso che ci penso, certo è vero, le figure del vampiro esistevano già, ma non esisteva, se non sbaglio, avremmo, come dire, probabilmente dopo questo podcast anche io e te avremo voglia di andare a fare tutta una serie di ricerche.
Esatto, no, fino a qua non mi sono preparato.
Era forse la figura del nobile vampiro che non esisteva in questo senso.
Mm.
Non sono sicurissimo di quello che sto dicendo. Certo, c'era la leggenda della Bathory, mm-hmm. eccetera, eccetera. Però creature che andassero di notte a succhiare il sangue dei bambini neonati, questo penso che la fantasia fosse, fantasia popolare fosse già abbastanza mm-hmm. piena. È proprio la figura del nobile che ha questa caratteristica che non mi viene in mente ci fosse prima, perché è vero, oggi lo sappiamo, lo Stoker si è ispirato al Vlad, giusto? Però insomma non penso che fosse una figura così iconica, ecco. Non so se oggi come oggi è più difficile separarsi da questo personaggio, no?
Beh, assolutamente.
Cioè, mi viene in mente forse uno dei pochi film che mi vengono in mente dopo nella storia del Novecento, dove i vampiri sono dichiaratamente dei proletari in giro per l'America, Near Dark di Catherine Bigelow. Che in Italia si chiama Il buio si avvicina.
Sì.
Oppure per esempio Vampires di Carpenter. Però, come dire, per molto tempo è rimasta la figura del vampiro nobile. È una cosa che poi, come dire,
ci fa parte
la snobiltà del vampiro è arrivata un po' dopo, ma per molti anni era diventato un topos. Cioè il vampiro è il nobile. O comunque... Dracula è un nobile in qualche modo. Non penso che ci siano molte versioni del racconto diverse per un bel po' di anni, ecco.
Andando avanti con la storia, perché ormai appunto abbiamo detto di sacrificio.
Beh, sì.
No, povera Ellen.
Poverina, fra parentesi molto carina per l'epoca.
Allora ecco, io questa cosa l'ho detta alla Bigna quando stavamo vedendo il film assieme. E dicevo, vedi come cambiano i canoni, eccetera. Certo. Comunque era una donna bellissima.
Per l'epoca, sicuramente.
Per l'epoca. E alla fine lo ritrovi. Cioè, ti rendi conto che all'epoca era una donna bellissima? Non so come.
Sì, 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 assolutamente. Non lo capisci del meccanismo, diciamo, lo capisci. E penso che non sia un caso, perché le altre persone che in qualche modo hanno interpretato questo ruolo lo siano sempre state. Cioè, mi viene in mente ovviamente Isabella Janin nella versione di Herzog, come mi viene in mente Winona Ryder nella versione di Coppola. Però insomma stiamo sempre parlando di donne di grandissima bellezza, oltre che di grandissima bravura, insomma.
E insomma appunto il conte muore e tutti tornano a vivere felici e contenti, e il film si chiude con un'inquadratura del castello in rovina che ho trovato eccezionale. Anche quella non me la ricordavo assolutamente.
No, neanch'io. Io mi ricordavo, ahimè, un'altra fine.
Ah sì?
Sì. Attenzione. Ma no, ma ero sicuramente influenzato dal film di Herzog, che finisce in una maniera completamente diversa.
Ah, giusto. È vero. Sai che l'avevo rimosso?
Adesso te lo ricordi
invece. Sì. Ok, abbiamo spoilerato che il film di Herzog è diverso. Però
abbiamo detto che...
Però abbiamo detto cosa? Quindi,
esatto,
scusate.
No, vi comunque, possiamo solo dire che il film di Herzog finisce in un altro modo.
Ok. Ma diciamo che ci siamo persi dei pezzettini prima, ma in realtà neanche, perché comunque appunto siamo arrivati alla fine della storia che già conoscevamo, ma ci siamo arrivati... Con delle inquadrature anche qua, il fatto dell'ombra, di come agisce l'ombra nella storia, che a un certo punto ha un ruolo attivo sul corpo dell'attrice,
sì,
del personaggio, solo l'ombra. Ed è anche qua, secondo me, messa in scena meravigliosa.
Messa in scena meravigliosa, però qui devo dire che sono abbastanza convinto della proprio, come dire, di quanto la scuola espressionista abbia il suo peso nella competenza, nella conoscenza di Murnau. Cioè lì lo senti il peso del dottor Caligari in qualche
assolutamente
modo,
assolutamente,
no?
altro
film pazzesco. Ma io trovo che quella sia la vera componente espressionista, perché in tanti altri momenti del film la cosa interessante, un'altra delle cose veramente interessanti di questo film, è che quello che viene messo in alto è la scuole del Kammerspiel, cioè di quell'atteggiamento che allora si aveva in particolar modo nel teatro, di lavorare in chiave realista. E questo ovviamente non c'era, anzi il cinema espressionista era ovviamente l'opposto. Murnau invece ha cercato di creare una sintesi fra queste due cose, cioè prendere un mondo espressionista ma renderlo realista, il più realista possibile. E credo che questo sia uno degli ulteriori motivi per cui questo film in qualche modo ci inquieta ancora di più, perché ancora oggi lo senti che sta parlando di qualcosa che c'entra con la tua realtà, esatto, non è solo una chiave dei tuoi incubi, infatti. No? E anche il modo che hanno di lavorare, anche il modo in cui gli attori recitano, certo che è tutto legato a un tipo di mondo, a un tipo di recitazione per noi ormai molto passata. Diciamo.
Esatto, ma non nella figura di lui.
No,
è
esatto.
È questo a cui mi riferivo prima, che dicevo dopo ci arriviamo. Perché se ci fai caso, lui è veramente tanto diverso da tutti gli altri. Per come si muove, per come rimane in piedi, per il modo che ha proprio di porsi.
Max Scratch.
Max Shrek, che tra l'altro anche qua ci sarebbe un cinefexone, nel senso che attore tedesco Max Shrek, il cui nome tradotto significa letteralmente massimo spavento. E gli americani credevano che fosse una mossa commerciale per far parlare del film.
E invece no, era il suo nome.
E invece era veramente il suo nome. E quindi vabbè.
Però dico, questa è la cosa interessante.
È proprio in scena in maniera veramente particolare. È tanto mostruoso a vedersi nel volto, queste mani con questi artigli lunghissimi, questa figura magra, lunga, rigidissima. Cioè non si muove come le persone normali. Lui si muove proprio pochissimo.
Beh, questo
non sbatte mai gli occhi, lo fa una volta sola.
No, questo è un modo moderno in realtà di rapportarsi al personaggio e di creare il personaggio. Però penso che cosa curiosa, perché se ricordo bene all'epoca, proprio perché Murnau stava diventando incredibilmente famoso come regista realista, cioè che a noi oggi ovviamente fa ridere, ma in qualche modo era questo il suo, come dire, era questo che lui cercava, di essere il più realista possibile. Alcuni pensavano che lui fosse veramente un vampiro.
Esattamente.
Questa è una cosa. Ed è fantastico. Madonna, bellissimo.
E c'è, se andate a googolare Max Shrek, dopo aver visto, magari l'avete già fatto, però rifatelo e guardate bene la foto, quella migliore che è giunta fino a noi. E se tu lo guardi bene negli occhi, in quella foto,
un po' lo
con questa cosa in testa, un po' dici, però
un po' lo pensi anche tu.
Tra l'altro altre leggende dicevano che in alcune scene sotto il trucco di Nosferatu ci fosse lo stesso Murnau.
Sì, è vero.
Che questa la trovo fantastica. E anche lì, chissà. Cioè sono cose rimaste all'epoca che non sapremo mai.
Non possiamo saperlo, però
esatto.
È incredibile, perché comunque è un altro di quei film che non solo genera una serie di remake, sequel, eccetera eccetera, ma anche una serie di leggende tuttora avvolte da un curiosissimo mistero. Fra parentesi, non è un prequel, non è un sequel, però dopo che vi siete ascoltati il podcast e vi siete rivisti il film, sarebbe carino andare a vedere un film, non un grandissimo film, però abbastanza interessante, che si chiama L'ombra del vampiro, se ricordo bene.
Sì.
No?
È quello sul film, esatto, con Dafoe che fa.
Esatto.
Che fa Orlok.
E c'è.
Che fa Max Shrek, scusa.
Sì. E. Oh, porca vacca.
Cosa?
È l'attore che fa Murnau. In questo momento non.
Ah, oddio. Aspetta, porca, mi ricordo. Adesso vado a vederlo, tu intanto vai avanti.
Insomma, la cosa, tu cominci a guardare, perché non me lo ricordo in questo momento. C'è proprio il viso davanti, ma lui non mi ricordo il suo nome. Anch'io. E che ovviamente, come dire, racconta tutte le vicende che un po' sono state. John Malkovich. C'è John Malkovich che fa Murnau. E fra parentesi c'è anche Piton,
Alan Rickman.
C'è anche Alan Rickman che fa il direttore della fotografia.
Cioè, ecco, lui non me lo ricordavo minimamente.
Sì, c'è anche Udo Krieger che fa il produttore.
Udo Krieger sì, me lo ricordavo. Okay.
Insomma, c'è tutta questa cricca e ovviamente, come dire, una versione romanzata di come Murnau ha realizzato uno Sferato. Di cui alcune cose sono riconosciute come informazioni e altre invece sono la messa in scena di questa leggenda, cioè del fatto che appunto lui era talmente ossessionato da questa cosa fosse riuscito a incontrare un vampiro vero e abbia assunto un vampiro vero per fare il film all'insaputa ovviamente di tutto il resto della troupe,
che è fantastico.
Madonna, e questa è un'altra delle cose secondo me da grandissimo regista, cioè se fosse stato veramente così sarebbe il più grande di tutti.
Assolutamente. E comunque la figura, cioè al di là di quelli dell'ombra, quando sale le scale o quando la prende al collo, quando lui si alza dalla bara, quella è meravigliosa, certo. Anche che proprio si alza tipo effetto da Luna Park, però pensa all'epoca, vedi, una roba che esce così, vabbè. Ma la figura di questo Nosferatu è una delle figure dell'horror proprio in generale
meglio riuscite della storia,
meglio riuscite, più note, più basilari, più veramente leggendarie. E funziona ancora oggi quella inquadratura in cui lui esce dal ponte della nave ed è attorniato dalle corde della nave e rimane fisso con queste cazzo di mani, cioè
è pieno di immagini assolutamente iconiche, ma noi ci dimentichiamo di quanto poi fossero più difficili da realizzare allora di come noi lo immaginiamo. Non è che non potevi mettere solo la cinepresa lì e avanti i marinai, cioè non funzionava così, era tutto molto più complicato. Fra parentesi, uno dei motivi per cui Murnau scelse di girare in esterno era proprio legato al fattore luce, nel senso che in studio per girare ci volevano delle luci molto 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 potenti che alla lunga rovinavano le retine delle persone. Quindi girare
i bei tempi,
i bei vecchi tempi. Quindi girare in esterno ovviamente facilitava questo, ma creava tutta un'altra serie di incredibili problemi per allora. E questo famoso lavoro delle ombre era un lavoro strano perché, come dire, sei in esterno o simile esterno, ma porti delle luci incredibilmente potenti che devono essere piazzate esattamente in quel punto per creare proprio quell'effetto. E più finché la pellicola non veniva esattamente sviluppata e stampata, tu non eri sicuro che fosse venuto quell'effetto lì. Inoltre ricordiamoci che erano ancora macchine che andavano a manovella, quindi quello che vedevi poi mirino non era corrispondente esattamente a quello che c'era, quindi insomma era tutto abbastanza complicato. Ed è un altro degli ulteriori motivi per cui ogni inquadratore è incredibilmente affascinante, perché, come dire, se un po' uno si occupa di ripresa può capire quando non c'erano il reflex o il digitale, tutta una serie di cose, cosa voleva dire creare queste immagini e non essere per nulla sicuri che fossero venute esattamente in quel modo lì, insomma. Quindi per niente facile
direi assolutamente di no. Non lo so, io lo veramente ritengo uno dei più grandi film che possiamo vedere, cioè proprio uno dei film più importanti della storia del cinema, veramente.
Assolutamente, ovviamente non solo come film, ma quasi anche come opera in generale,
visiva, come testimonianza, come tantissima roba, cioè è veramente un qualcosa di importante.
Sì.
E nel caso, stavo andando a guardare per dirlo a tutti quanti, anche se mi sembra strano che abbiano ascoltato la puntata senza aver visto il film, ma nel caso uno dice vabbè, la storia la conosco,
dai,
me lo vedo dopo. Lo trovate gratis, leggo adesso, su Plex, Cult Pix e Classics, che si chiamano tutti e tre con la X. Quindi se avete gratis, flat e flat, quindi avete una di queste piattaforme, andatevelo a recuperare, ma compratevi il Blu-ray, raga, cioè ve lo dico, un'edizione meravigliosa che non costa assolutamente niente,
ne vale la
e
pena.
Avete un supporto fisico. Ma chi cazzo li compra i supporti fisici soprattutto?
Io
Anch'io, ma siamo vecchi ormai. Cioè, se io parlo a un ventenne, lui dice cosa blu, eh? Cosa? Chi? Blu?
Lo so, cosa, è vero, blu? È vero. Ma,
ma perché? Vabbè, ma, io sono ancora legato a comprare le robe.
Dal fatto che loro li guardano, ma non li... Beh, poi adesso è brutto dire loro, noi, insomma. Ma diciamo che...
Loro chi?
Diciamo che...
Quel cazzo di giovani!
Diciamo che credo che la differenza stia un po' in questo. A me non, mi piace pensarla così. Che
siamo a un attimo dalle mani dietro la schiena.
Esatto.
E annuire lentamente.
Esatto.
Anche perché siamo lì, Giorgio, te lo dico.
No, 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 infatti sto cercando di non andare in quella direzione perché non è quello che voglio dire. Ma i libri si usano. Mm-hmm. Io li sottolineo, ci faccio le orecchie, sì, li piego, li uso, no? E credo che noi siamo un modello di persone che i film li usano. Mm. Cioè li vedono, li rivedono, li fermi, mm-hmm, li stoppi, li torni indietro, li analizzi. E devo dire che il supporto fisico da questo punto di vista ti dà una libertà, semplicemente, di agire col tuo film, che insomma che le piattaforme non ti permettono. La stessa agilità, la stessa, oltre ovviamente al senso di possesso personale, mm-hmm, che è ovviamente... necessario. Ma mi è venuta in mente un'altra cosa.
Attenzione.
E su questo vorrei citare Paolo Benvenuti.
Okay. Salutiamo.
Ciao Paolo. Ciao Paolo. Chi è che oggi compra i dischi?
Attenzione, qua stiamo andando su un'altra...
I CD, i dischi, questa roba qua. C'è una classe di persone che li comprano ancora, ne comprano anche tanti, di cui io faccio parte, di cui Benvenuti fa parte e di cui fai parte un po' anche tu.
Adesso ho paura a chiederti che cosa.
I metallari.
Oddio. Ah, dici, basta?
Ma guarda, è praticamente assodato, nel senso che tutti quelli che sono stati metallari o hanno avuto quel tipo di esperienza sono ancora persone che fruiscono la musica non solo attraverso le piattaforme, ma comprano ancora molti dischi, molti CD, perché hanno un rapporto con questa musica, mm-hmm, molto... con la musica in generale molto viscerale, quindi anche col supporto molto viscerale. Quindi noi siamo un po' i metallari del cinema.
E secondo te, scusa, hanno sferato quanto cazzo è metallaro come film?
No, puro black metal. Puro black metal norvegese, oserei dire.
E quindi vi rammentiamo e vi incitiamo una volta in più a recuperare questo film nel caso non l'abbiate ancora fatto. Fatelo. E direi che è arrivato il momento tanto odiato, Giorgio.
No,
abbiamo
dai.
Finito anche questa puntata di Sì! Il no. Super classico.
Ma dai, mi stai veramente ficcando un paletto di legno nel cuore.
Esattamente. Adesso vorrei vedere la tua faccia dietro le assi, con l'occhio che ti guarda. Sai, quell'altura lì è bellissima.
Sì,
ci diamo appuntamento alla prossima volta. Sarà una totale sorpresa, perché la puntata scorsa sapevo già quali erano i tre film in ballottaggio. Questa puntata non lo so, ma posso dire che una delle opzioni sarà Il Mago di Oz.
Oh, bello.
E quindi vi do appuntamento alla prossima puntata con il super classico che decidete voi. Quindi se volete decidere di che film parleremo, andate su www.gliamicidicinefx.it e iscrivetevi, diventate nostri supporter, diventate nostri amici, entrate nel gruppo Tech, succede un sacco di roba, e potete anche scegliere la prossima puntata del super classico.
Beh,
io mi auguro di rivederti ancora qua e di risentirti ancora qua.
Non ti preoccupare che torno, poi se fai Il Mago di Oz sicuramente.
Non vedo l'ora che vinca, sono 2 mesi che spero che vinca, è uno dei miei film preferiti.
Dai, boicottiamo le elezioni.
Esatto, al prossimo giro faccio un po' di campagna elettorale per Il Mago di Oz. Ma cosa succede?
Tatuaggio del Mago di Oz?
Non ancora, ma in programma. È uno di quelli con cui devo chiudere il braccio. È successa una cosa buffa, abbiamo così. Salutiamo un Pietro Baroni.
Ciao
selvatico.
Pietro.
Allora, io ringrazio e saluto il nostro meraviglioso Giorgio Carella, del quale ci tengo a ricordare che potete trovare un meraviglioso libro scritto dal qui presente, Cosa da fare a Milano prima dei 25 anni. Cosa fare prima dei 25 anni. E... raga, io l'ho letto, mi è piaciuto un casino e l'ho trovato, gliel'ho detto subito a Giorgio, molto cinematografico, è come leggere dei cortometraggi, non so come dire, ma mi hai dato quella sensazione lì. A me è piaciuto un casino, recuperatevelo e poi ci fate sapere.
Grazie Teo.
Grazie a te Giorgio, spero di vederti alla prossima puntata, come spero di ritrovare tutti quanti voi, e chissà quale sarà il prossimo Sì! Il Super Classico! Alla prossima!
Ciao!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.